Allora, ci siamo fermati sul punto fondamentale, comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio. Comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio. Ma io qui vi ho detto che la legge nel contratto considera i comportamenti giuridici, non considera l'elemento economico. Nel nostro sistema, ricordate, no, le cinque tutele che stiamo studiando. Se lei questo microfono lo paga 1.000 euro e poi va dal negozio accanto e scopre che è in vendita a 50, lei non può andare dal negoziante che gliel'ha venduto e dire: ma me l'hai venduto a 1.000 euro, che cos'è questa storia? Voglio indietro 950 euro. Perché in un sistema di economia libera dirà: ma tu eri libero di comprarlo da me come da un altro. Io te lo vendevo a quel prezzo, tu l'hai accettato, adesso ti arrangi. Se la vostra collega deve andare a un party molto bello, molto elegante, va da una brava stilista rumena che si chiama Adriana Savulescu, conosce? Molto in gamba, molto trendy. Si compra il suo vestito e la stilista, anziché glielo fa pagare 50 perché le stanno simpatiche, perché magari erano compagni di scuola. La sua amica non può andare e dire: ma io perché lo devo pagare 800 e tu l'hai pagato 50? Questo rientra nel libero accordo tra parti. Quindi il prezzo, l'elemento economico, ha due caratteristiche. È libero, perché noi aderiamo tra l'altro a un sistema dell'Unione Europea che si fonda sulla libera concorrenza e non accetterebbe assolutamente un regime di prezzi imposti. E altra questione, oltre ad essere libero, è anche irrilevante dal punto di vista del diritto, al punto tale che se lei paga 1.000 euro un microfono che ne costa 100, o lo paga 5 perché io ero l'ultimo rimasto e volevo togliermelo dal magazzino perché stavo aspettando altre forniture, a fronte di un valore economico di mercato medio di prezzo sui 50 euro, glielo vendo per 5. Se lei trova qui un segnetto, garanzia della compravendita, no, idoneità, conformità del bene al contratto, eccetera. Lei che l'abbia pagato 1.000 o l'abbia pagato 5 euro a fronte di un valore di mercato sempre di 50 euro, ha le stesse identiche garanzie. Se l'ha pagato 5 euro e qui c'è il segnetto, lei me lo può riportare e io sono inadempiente al contratto di compravendita perché il bene è viziato. Quindi, se smette di funzionare per vizi occulti, lei c'ha tutta una serie di garanzie. Quindi questo è molto importante. Proseguiamo. Proseguiamo. Comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio. Dall'esempio che ho fatto appena, comprendiamo molto agevolmente che in realtà l'elemento economico per il diritto è completamente irrilevante, totalmente zero, non ha la minima rilevanza. Nel caso di pratica commerciale sleale, si verte in tema di alterazione del comportamento economico del consumatore. È un divieto del comportamento del professionista nell'ambito delle tecniche di vendita e l'influenza della pratica commerciale sui contratti a valle ieri l'abbiamo vista, perché abbiamo visto che c'è quantomeno una presunzione di sussistenza di dolo o violenza nelle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive ai fini di quello che accade nel contratto a valle. C'è un divieto del comportamento del professionista nell'ambito delle tecniche di vendita e c'è soprattutto, questo è molto importante, un contratto che viene stipulato per effetto di una pratica commerciale sleale che si presume annullabile, l'abbiamo visto ieri, perché nel senso che è presunta la sussistenza del dolo e della violenza. Poi c'è necessità di ulteriori elementi, ma in generale gli elementi sono questi che abbiamo a disposizione qui. Andiamo allora alla parte conclusiva del discorso. Io vi ho presentato un istituto che è quello della consideration, che si basa su un elemento economico. E vi ho detto anche, nell'esempio che ho fatto, vi ho dato un esempio evidente, che l'elemento economico, il quanto ho pagato beni o servizi, normalmente per il diritto è completamente irrilevante. Perché? Noi abbiamo, e studiamo in questo corso, cinque tutele. La prima tutela riguarda le modalità di conclusione del contratto e richiede, ad esempio, una doppia firma per alcune clausole, poi le vedremo, quindi elemento economico non c'è nulla. Nella seconda tutela, lo diremo poi dopo, si parla sempre di squilibrio giuridico, alcune clausole che vengono. Nonostante le posso far firmare anche 50 volte, ma non saranno mai validamente inserite nel contenuto del contratto perché sono abusive, sono vietate. Nessuna di queste contempla l'elemento di un prezzo eccessivo. Il prezzo è sempre libero. Terza tutela, 129 del codice del consumo, integra le dichiarazioni pubblicitarie nell'ambito del contenuto del contratto, non ha nulla a che fare col prezzo e con gli elementi economici. Quarta tutela, ecco, quarta tutela. La quinta è il recesso, ha poca importanza, no? Qui c'è un'altra figura, comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio, una figura di tipo diverso. Qui un elemento economico ce l'abbiamo nella quarta tutela. È l'unica tutela dove si parla apertamente di rilevanza del comportamento economico. Nel diritto europeo e nel diritto privato italiano, escludendo il diritto inglese, i sistemi di common law, normalmente il comportamento economico nel contratto è irrilevante. Sì, noi abbiamo l'ipotesi di rescissione del contratto per lesione dove ci sia un'iniquità delle prestazioni. Abbiamo un'azione generale di rescissione anche lì per lesione, ma da questo punto di vista il quadro è un quadro molto, 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 molto limitato. E allora io a questo punto vado al dunque. Comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio. Domanda: ma non sarà che il legislatore europeo ha inserito la consideration nel nostro sistema? Cioè, ha fornito una indicazione relativa ad un elemento economico, comportamento economico del consumatore, che disciplina le tecniche di vendita. E mi dice che quando c'è un'alterazione in misura apprezzabile di un comportamento economico, c'è un divieto di quella pratica che ha realizzato quel determinato effetto. Questa è la nozione di pratica commerciale sleale. La domanda è, ma allora la consideration, che è un elemento economico, quello scambio, quella congruità di quello scambio, quel sinallagma, è stata forse introdotta nell'ambito del nostro sistema? No, non c'è assolutamente il profilo dell'introduzione della consideration nell'ambito del sistema. C'è una valutazione generale di un elemento economico ai fini della liceità di una pratica commerciale e indirettamente della validità del contratto a valle. Non è che sia stata inserita in Italia la consideration, questo no, però guardate che è la prima volta che l'Unione Europea, partendo da un testo che è quello della direttiva che è a base delle pratiche commerciali sleali, introduce una questione di questo tipo sull'elemento del contratto a valle. Questo è l'elemento caratteristico, valutazione del contratto a valle, ai fini della liceità di una pratica commerciale. Allora, tema mio. Se la soluzione adottata è equivalente alla valutazione del profilo economico o utilitaristico dello scambio, che è la consideration, la risposta è certamente negativa. Questa nuova disciplina non ha introdotto la consideration nel nostro sistema. E soprattutto c'è una situazione nell'ambito della quale la causa è la causa e la consideration è la consideration. A valle di questo, a valle di questo, abbiamo un'altra situazione. E cioè che l'elemento economico del comportamento è un concetto che, se voi ci pensate, noi l'abbiamo sempre conosciuto, sempre valutato, sempre considerato, e l'abbiamo cambiato, abbiamo forse cambiato nome adesso alla fine. Ma io da quando ho iniziato il corso che vi parlo di determinazione volitiva all'acquisto. Quella è una scelta economica. Il comprare la piastra, perché vi ricordate, no? Perché fa i capelli in 20 minuti, quello è un comportamento economico, non è un comportamento giuridico. È un'attitudine, qui dobbiamo intenderci, perché se lo chiamiamo comportamento economico, comportamento economico è del consumatore. Se lo chiamiamo determinazione volitiva all'acquisto, abbiamo a che fare con la volontà di comprare, no? Con quell'idea, quel bene mi occorre e mi è utile, lo acquisto, il contratto diventa un modo per ottenere la disponibilità di beni utili per me, come una legge economica, no? C'è un'utilità oggettiva. Nell'economia dello scambio, l'utilità marginale di quell'elemento mi consente di fare una valutazione per cui sono disposto a spendere X in funzione dell'utilità che quel bene ha per me, e quindi lo scambio col denaro. Ecco, in sintesi, parlare di determinazione volitiva all'acquisto ha più che a fare con la sfera della volontà e quindi nell'ottica degli elementi essenziali dell'accordo, nell'ambito del contratto. Quando si parla di consideration, la logica è una logica di scambio. Lo scambio. Uno scambio economico. Probabilmente su questo ha influito anche una presenza di un sistema di common law nell'ambito di questo schema, perché fino a qualche anno fa l'Inghilterra era parte, il Regno Unito era parte dell'Unione Europea, oggi non più. Ma in sintesi, mettendo insieme tutti quanti questi elementi, si può dire che poi alla fine l'idea di un legamento economico ha avuto notevole importanza dal punto di vista sistematico. Allora, io mi fermerei qui. Ci sono domande su questo tema? Guardate, è un capitolo abbastanza complesso, quindi io ve l'ho semplificato al massimo e volontariamente, proprio intenzionalmente, non vi do altre nozioni, perché già, insomma, parlare di cause e consideration implica la necessità di riflettere bene su quello che ci siamo detti oggi. Voi leggetelo, se avete difficoltà, poi magari viene sempre dedicata una lezione a fare dei chiarimenti, domande e risposte alla fine, anche perché faremo probabilmente 2 o 3 seminari a fine corso, sempre nell'ambito delle lezioni, e nell'orario delle lezioni, naturalmente, tenetevi pronti, perché insomma, su questo magari qualche richiesta di chiarimento, senz'altro, ci sarà.